la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, apriamo le finestre di Newsline. Avete sentito che il mio starnuto in diretta, ma insomma fa parte del cambiamento stagionale in questo caldo pre non lo so cosa, nel senso cosa ci aspetta per meteorologicamente parlando per oggi. Lo chiediamo all'AMA Valerio Capecchi quest'oggi, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Effettivamente stamattina le temperature particolarmente alte, direi superiori a 20 gradi un po' su tutta la regione, sono l'effetto combinato sia della nuvolosità notturna che ha evitato il raffreddamento, sia dei venti di scirocco che già da ieri soffiano forti sulla costa, ma moderati anche nell'interno, portano aria calda. Oggi è attesa una giornata con cielo nuvoloso, anche a tratti molto nuvoloso su alcune zone, per esempio al mattino tra le province di Massa Lucca, parte delle province anche di Pisa e Pistoia, dove sono attese delle precipitazioni. Poi nel corso del pomeriggio, con l'arrivo dei venti di Beccio, quindi da ovest, spazio per delle schiarite lungo la costa, i rovesci o qualche locale temporale si trasferiranno invece nell'interno, attraversando un po' tutta la regione da ovest a est. Temporali, diciamo, generalmente di breve durata, e interesseranno, come detto, in maniera sparsa un po' tutta la regione. Le temperature minime questa mattina si registreranno stasera con valori attorno ai 16-18 gradi. È un veloce peggioramento, il fine settimana è atteso con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ma le temperature direi in calo e inferiori alle medie del periodo.
Giusto un accenno su come ci sveglieremo lunedì.
Lunedì ci svegliamo con cielo poco nuvoloso, poi aumenta un po' la nuvolosità nel corso della giornata, però cielo poco nuvoloso, le temperature saranno ancora direi fresche al mattino, poi nel corso del pomeriggio aumentano un po', però, tornando, o meglio essendo di poco superiori alle medie del periodo.
Grazie a Valerio Capecchi, grazie all'AMA, che risentiremo appunto lunedì. Buona giornata e buon lavoro. Alle 8 e 9 minuti in Newsline andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. Dicevamo dei casi di salmonella, d'apertura sulla Nazione di taglio alto, mense ancora chiuse, 60 bambini finiti al Maier, allertate tutte le pediatrie dell'ASL. E poi il Franchi, commisso apre al comune, la Fiorentina potrebbe partecipare al restyling, le ipotesi, project financing e 99 anni di concessione, la sindaca soddisfatta, il prossimo incontro per il cronoprogramma. E approfondimenti su questo li trovate anche nell'intervista realizzata ieri sera in Newsline da Domenico Guarino al collega Dovellini per quanto riguarda appunto le aperture di commisso e le prospettive per il Franchi. Dal Corriere, di taglio alto, spazio base, la festa e l'addio è una città per soli ricchi, l'ultimo evento lungo un giorno intero, poi la chiusura, così gli artisti di spazio base hanno salutato dopo 26 anni San Nicolò. interviste agli artisti, agli animatori dello spazio, purtroppo di questo spazio che va a chiudersi nel centro di Firenze dopo il raddoppio dell'affitto, interviste riascoltabili a cura di Viola Giacalone, sempre sul nostro sito controradio.it. In 60 al Maier per la mensa a scuola si torna sulla vicenda della salmonellosi e poi il richiamo: Borgogni e Guarnieri querelano Feltri per le frasi sui ciclisti. A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti. Per questa frase l'associazione fiorentina Gabriele Borgogni ha presentato una querela contro il giornalista Vittorio Feltri, parole pronunciate durante un evento mercoledì scorso a Milano, parole intollerabili per la presidente dell'associazione Valentina Borgogni, che salutiamo in diretta. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Borgogni, parole intollerabili per tutti e tutte, diciamo, ma per un'associazione che da anni si spende per la sicurezza stradale e la sensibilizzazione dei cittadini, immagino sia veramente un elemento che non può non destare preoccupazione, dunque la misura e l'annuncio della querela che voi avete predisposto.
Sicuramente fanno male, perché comunque per noi che abbiamo già un dolore che dobbiamo supportare quotidianamente, sentire queste parole ci fanno un po' rivivere in quelli che sono stati gli atti drammatici quando ci hanno detto che i nostri cari erano morti. Forse il dottor Feltri non si rende conto veramente di questo dolore immane che colpisce tantissime famiglie italiane, purtroppo, e secondo noi sono parole gravi, gravissime, e non sono ammissibili, soprattutto da Feltri, che ha comunque una risonanza importante sia nel panorama giornalistico italiano sia per il suo ruolo politico all'interno della regione Lombardia. Quindi a maggior ragione noi siamo convinti della querela fatta, ci aspettiamo, tra virgolette, giustizia affinché tutte le famiglie che sono state colpite dalle parole di Feltri possano in qualche modo capire che l'Italia è un paese che non può tollerare simili frasi, perché ogni anno noi abbiamo 3.000 morti, quindi 3.000 famiglie che vengono totalmente buttate in un dolore e in una drammaticità senza paragone, e quindi insomma ci aspettiamo poi le scuse, speriamo un domani, del dottor Feltri.
Allora, azioni legali in arrivo anche dall'associazione Guarnieri, fondata in memoria del giovane fiorentino ucciso sulla strada nel 2010, e associazioni che hanno inviato migliaia, 13.000 mail per chiedere le dimissioni anche da consigliere regionale in Lombardia di Feltri, eletto con Fratelli d'Italia. Ma con lei vorrei fare un ragionamento sull'impegno che viene portato avanti e che anche noi sosteniamo da un punto di vista giornalistico, di educazione civica per quanto riguarda la strada. Invece con queste parole si sottolinea come la strada sia un territorio quasi da conquistare invece che un terreno da condividere, nel rispetto ognuno nella mobilità dell'altro, diciamo.
Esattamente, e volevo anche aggiungere che ieri, oltre a Stefano Guarnieri, all'associazione Guarnieri, ci hanno contattato anche FIAB e Legambiente, che si uniranno a livello toscano alla nostra querela, diciamo, da questo territorio. Poi c'è la Fondazione Scarponi già sul territorio lombardo, ma infatti è proprio questo il punto, è che noi associazioni, che già facciamo tanta fatica, io ormai ho conosciuto tantissimi genitori in questi anni, perché noi abbiamo un bellissimo progetto di supporto psicologico che si chiama Mai più soli, che stiamo esportando anche oltre la regione toscana, di supporto psicologico ai familiari. E quindi sappiamo quanta difficoltà, quanta fatica c'è in una famiglia di continuare a vivere quando ti muore un ragazzo molto giovane, o un padre di famiglia, o una mamma, in un modo così violento, perché diciamoci, La violenza sulle strade è molto violenta nel suo. Tu saluti una persona la mattina e non la rivedi più tornare, quindi ha un impatto sulla vita sociale incredibile. E tutte le attività che noi facciamo nelle scuole, nella sensibilizzazione sui luoghi di lavoro, noi quest'anno per l'appunto faremo la 20ª edizione della nostra cena di beneficenza, perché a dicembre saranno 20 anni che mio fratello è stato ucciso. Ecco, le parole di Feltri è come se dessero anche la libertà a chiunque di usare l'auto o un mezzo a motore come un'arma, no? L'investimento di un'altra persona, e l'abbiamo visto a Viareggio, c'è stato un episodio in cui l'auto è stata usata come un'arma, cioè volevo farti del male, non ho preso una pistola, non ho preso un coltello, ho preso la mia auto e ti sono passato sopra. Quindi purtroppo quello che noi diciamo da tanti anni, cioè le auto possono essere un'arma, è la realtà, si sta scontrando con la realtà, e quindi non possiamo stare inermi a queste parole, perché poi le ascoltano i giovani e non possiamo permettere che diventi normalità.
Assolutamente, ecco, infatti lei, come le altre associazioni che citava, sottolineano come non si possa derubricare a provocazioni le gravi esternazioni di Feltri, perché davvero si tratta di una vera e propria istigazione a delinquere, in una diciamo contaminazione anche dell'educazione stradale rispetto a quanto condividevamo con lei. Borgogni, grazie per essere stata con noi, naturalmente ci aggiorneremo sulla questa mobilitazione che davvero dalla Toscana sta dando un grande contributo perché queste parole non passino in silenzio ma siano davvero stigmatizzate, e soprattutto insomma ci siano delle responsabilità che vengano assunte. Grazie ancora. Alle 8 e 18 minuti c'è una tematica e un'area che vogliamo raccontarvi negli sviluppi che in realtà non arrivano, soprattutto non arrivano le informazioni. Cambiano gli inquilini dell'ex Meccano Tessile, arriva l'università e non più l'ISIA, leggevamo da un comunicato in Rete Civica del febbraio 2024. Parlavamo del progetto di rigenerazione di quest'area, la vecchia area industriale nel quartiere di Rifredi a Firenze, dismessa negli anni 70, che però sembra non trovar pace, con essa anche gli abitanti della zona che chiedono risposte all'amministrazione in termini di servizi e di funzioni. Ecco, rispetto a quel titolo, l'ISIA, ovvero l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, in realtà non arriverà, ma l'università sarebbe ancora indeciso, quantomeno non avremmo informazioni a riguardo rispetto alla progettualità universitaria in quell'area. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con un referente del comitato Il Meccano Tessile dei Cittadini, Leo Landini. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno, grazie a voi che vi interessate un po' al nostro problema qui, che non...
Ecco,
Allora, non si risolve mai. Insomma,
Landini, niente più ISIA, dicevamo, niente più INDIRE, che era l'altra ipotesi. Sul fronte universitario ancora stanno valutando, insomma, non abbiamo e neanche consiglieri, nella persona per esempio del consigliere Palagi per quanto riguarda il comune o Merten per quanto riguarda il quartiere 5, non si hanno informazioni chiare su cosa verrà fatto al meccano tessile. Qual è la situazione che vi preoccupa maggiormente e soprattutto le vostre richieste che ormai portate avanti da anni?
Ma sa, la situazione ci preoccupa è la solita, perché viviamo ormai da, il nostro comitato è nato nel 2009, si immagini, sono 15 anni, la storia del meccano tessile come sapete è data da 45 anni fa e è incredibile che qui non siamo ancora a parlare di servizi rimandati, di cosa si fa dell'edificio principale, perché poi i finanziamenti via via ci sono stati, ma di quest'area della città non si è mai interessato nessuno, qui ci sono sempre altre priorità, se arrivano dei quattrini vanno a finire a destra, a sinistra, magari per fare i tunnel sotto l'Arno, e insomma voglio dire che la nostra periferia è rimasta abbandonata una vita.
Si parla tanto di rigenerazione urbana, no? Si parla anche di housing sociale, questa è una delle prospettive più concrete forse nell'ex meccano tessile, ma voi chiedevate anche servizi per i cittadini del quartiere.
Ma guardi che quest'area qui dagli anni 70, alla fine degli anni 70 sono 27.000 metri quadri che sono stati lasciati proprio in base al regolamento urbanistico dell'epoca per servizi a fronte dell'edificato che c'è stato nella zona. Voglio dire, non è un caso che il nostro compianto amico Romano Moretti, uno dei fondatori, avesse insistito perché il nostro comitato si chiamasse il meccano tessile è dei cittadini. Qui purtroppo cambia il tessuto sociale, cambiano i referenti politici e oggi c'è della gente in giro che 45 anni fa non era nemmeno nata e non sa niente e non sembra che si interessi molto. Ormai la nostra classe politica è orientata soltanto alle elezioni e a essere rieletta. Dei problemi della città gliene frega il giusto. Anche ora abbiamo chiesto un incontro già 3 settimane fa e ci sono altre priorità, ci sono molti impegni, ma voglio dire, una cosa come questa, se non è una priorità dopo 45 anni noi leggiamo la roba sui giornali, tutte le comunicazioni sono comunicazioni che se fossero state minimamente attendibili avremmo dovuto vedere il problema del meccano tessile risolto già da 10-15 anni.
Ecco, per esempio Landini, la ludoteca e il centro giovani che fine hanno fatto? Perché dovevano essere realizzati entro la fine di quest'anno, se non erro.
Sì, ma è dal 21 anche qui che ci sono i finanziamenti, poi dopo passa il tempo, un anno l'altro, io non mi meraviglierei, ora si dice entro il 2025, vabbè, ma è una vita che entro il 23, entro il 24, entro il 25, come andrà a finire questo 25? Poi siamo sicuri che quel 1.200.000 euro che hanno messo non verrà fuori come nel 2014 quando c'è stato il finanziamento dell'ISIA e poi nessuno si è preoccupato di dar seguito a questo finanziamento e ci siamo svegliati nel 2023 con un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro che era assolutamente inadeguato dopo quasi 10 anni, no? Voglio dire, ma è chiaro che se le cose non si fanno poi mancano i soldi, si rimanda, è un continuo. Guardi, il nostro comitato è nato solo per chiedere servizi al territorio come previsto, era previsto all'epoca dal regolamento urbanistico. Dopo 15 anni di comitato siamo sempre a chiedere servizi. Insomma, voglio dire, sarebbe ora che un'amministrazione minimamente interessata a queste problematiche si facesse carico ed è su una priorità. E ci sono sempre altre priorità. Io non lo so quando si finirà. Ormai siamo morti tutti quelli vecchi del comitato, siamo rimasti pochi. Per fortuna c'è gente nuova che si avvicina, ma insomma ci
dice una cosa. Allora, oggi c'è l'assemblea, che in realtà è una riunione tra voi per cercare insomma di ricondividere problematiche che appunto sono evidenti a voi da anni, però per cercare anche di fare delle iniziative, promuovere ulteriori lettere, richiedere ulteriori assunzioni di responsabilità, perché di fatto voi chiedete informazioni più precise innanzitutto.
Sì, guardi, no, non è un'assemblea, di solito quando facciamo l'assemblea ne abbiamo fatte poche e dobbiamo prepararci bene, volantinare, fare informazione con tutti. Queste sono le nostre riunioni periodiche, è la prima che riprendiamo dopo l'interruzione estiva e dopo le cattive notizie arrivate, perché con diciamo il golpe del governativo che ha praticamente commissariato l'Indire, ha cambiato dirigenza e tutto, è saltata quella strada.
A cascata, voi avete intuito e capito che insomma aveva a che fare sicuramente anche con la progettualità dell'ex Meccano Tessile. Ma mi dice al momento, anche per un cittadino, un giovane che comunque non conosce la storia viva di quell'area industriale, cosa vede oggi se appunto si trova davanti?
Ma io non lo so cosa vede, vedrà un rudere pieno di poveracci che vanno lì a cercare di trovare un posto per dormire, che oltretutto diventa anche un punto che alimenta certamente i comportamenti poco condivisibili nel nostro quartiere, e non è un caso che la nostra città in questi anni sia diventata, credo, la terza o la prima, non so per quali tipo di reati, ma il tessuto di Rifredi è un tessuto ormai degradato da tempo, e l'unica cosa che il nostro benamato sindaco Nardella è riuscita a concepire per la zona e portare un housing sociale, che va benissimo, ma lì era previsto un mix con lo studentato, una roba molto più articolata, invece sarà un'apparecchiatura volano, che niente in contrario, ma insomma dobbiamo ancora capire che di seconda categoria, di secondo livello, in mano a servizi
sociali.
Voi
dite appunto comunque non in dialogo con quelli che erano i bisogni che venivano manifestati dal territorio, e poi ha sottolineato una riflessione che in realtà vola alto ma fa riferimento a tanti casi sul contesto urbano, ovvero insomma la percezione delle insicurezze e poi i casi anche di criminalità che aumentano sul nostro territorio si contrastano non solo con presidi ma anche con una politica attiva di rapporto con la cittadinanza, all'insegno di una vivibilità delle zone che non devono essere lasciate abbandonate, altrimenti appunto diventano terra di illegalità. Grazie a Landini, speriamo davvero di riaggiornarci con buone notizie. Le diceva Nardella, adesso non avete avuto ancora incontri con l'amministrazione comunale che si è insediata prima dell'estate, speriamo davvero che possiate avere un confronto con informazioni che vi diano garanzie e prospettive per l'ex Meccano Tessile. Grazie per essere stato con noi. Minuti, tra poco la linea passerà a Milano per il GR di Popolare Network, poi andremo sulle tracce di un 25 novembre al mese, anticipazione della trasmissione mensile di Controradio che tornerà da ottobre ogni ultimo venerdì del mese, anche dopo diciamo il successo, ma al di là del successo l'importanza di avere uno spazio e di dare voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Dunque tra poco mi raggiungerà qui in studio Sandra Salvato, poi torneranno anche le collaborazioni con l'avvocata Marina Capponi e con la pedagogista Alessia Dulbecco, e vi racconteremo anche le prospettive della Casa delle Donne di Firenze che riapre con le sue attività. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network. Nel frattempo ci chiedete ancora informazioni sull'intervista di ieri sul 5G al professore Livio Giuliani. Vi ricordo che tutte le interviste che realizziamo sono nello spazio podcast e nello specifico per questa fascia alla voce Newsline, dunque potete riascoltarle tutte dal nostro sito controradio.it. A fra poco, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A New York ci sono state manifestazioni contro il primo ministro israeliano Netanyahu, che oggi parlerà all'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri sera c'è stato il discorso del ministro degli esteri libanese. Abbiamo un bisogno disperato che l'ONU svolga il suo ruolo, ha detto. Quello che sta passando il mio paese è dovuto all'assenza di una soluzione sostenibile alla radice della crisi, che è l'occupazione israeliana. Secondo il governo di Beirut, gli attacchi israeliani di ieri hanno causato 92 morti. Hezbollah ha confermato che tra le persone uccise c'è Mohamed Surur, responsabile dei droni usati dall'organizzazione. Dal Libano in queste ore continua il lancio di razzi verso Israele, mentre questa notte l'esercito di Netanyahu ha fatto sapere di aver intercettato un missile partito dallo Yemen.
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno assicurato il loro sostegno all'Ucraina, incontrando ieri sera a Washington il presidente ucraino Zelensky. Biden ha anche annunciato una fornitura a Kiev di armi a lungo raggio, ma non l'autorizzazione a colpire in profondità il territorio russo chiesta da Zelensky. Dalla Russia ieri il portavoce di Putin ha rilanciato la minaccia di usare le armi nucleari nei confronti dei paesi alleati di Kiev.
Negli Stati Uniti almeno 3 persone sono morte tra Florida e la Georgia a causa dell'uragano Helene, che ha toccato terra nella notte. Negli ultimi minuti la categoria assegnata all'uragano dalle autorità è passata dalla 4 alla 2, quindi ad un livello di allerta più bassa. Nell'area colpita centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità.
A Siracusa è in corso il G7 sull'agricoltura, incentrato sui temi della resilienza, della sostenibilità e dei sistemi alimentari. Le associazioni ambientaliste denunciano che in una settimana di dibattiti manca completamente il tema della transizione ecologica dell'agricoltura e dunque la difesa della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici. Il settore agricolo a livello globale è la principale causa della perdita di habitat e specie animali e vegetali e rappresenta il 23% delle emissioni inquinanti, secondo gli ultimi dati del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico.
In Puglia, nelle province di Lecce e Brindisi, sono in corso una serie di arresti legati allo smaltimento illegale di rifiuti speciali. 25 le persone coinvolte, ritenute appartenenti al clan Soleti della Sacra Corona Unita, sono tutte accusate di associazione a delinquere, di stampo mafioso, estorsione, rapina, minacce e spaccio di stupefacenti. Le indagini hanno accertato che il gruppo criminale aveva sviluppato un'egemonia territoriale, gestendo attraverso aziende del settore e con il contributo esterno di imprenditori lo smaltimento dei rifiuti speciali, la raccolta illegale di scommesse in denaro e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata, buon ascolto.
Network.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 307, si sono formati 8 km di coda in direzione Bologna tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, rallentamenti percuriosi tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Beretola, code a tratti tra Pistoia e Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze via Piero Cironi è chiusa per anomalie stradali con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it. Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Dopo il successo del disco Non fa paura dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Contro Radio. There was a guy. An underwater guy who controlled the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. In the sky.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per andare sulle tracce di un 25 novembre al mese. Tra poco mi raggiungerà in studio anche Sandra Salvato, che con me nella scorsa stagione ha condotto, pensato e curato questa trasmissione mensile che torna da ottobre ogni ultimo venerdì del mese, come dicevamo, per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. E torna anche la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di Marina Capponi, avvocata del Foro di Firenze, e della pedagogista e scrittrice Alessia Dulbecco. Salutiamo in collegamento Marina, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, intanto saluto anche Sandra Salvato, che mi ha raggiunto in studio e che faccio venire alla mia destra per la conduzione, se possibile, perché abbiamo le cuffie posizionate. Ciao Sandra, eccoci. Ciao, eccoci, Chiara, è un po' una reunion, diciamo.
Sì, finalmente.
Buongiorno Sandra.
Buongiorno, ciao, buongiorno.
Chiara. Marina, siamo sulle tracce di un 25 novembre e purtroppo veniamo da un anno in cui è stata confermata, diciamo, la necessità di una trasmissione di questo tipo in termini di bisogno di spazi che vadano oltre la cronaca, anche se dobbiamo dire la verità e anche dal punto di vista giuridico la cronaca ci rincorre. Siamo nel giorno siamo nella settimana del processo Cecchettin, un processo per il quale è stato chiesto rito abbreviato, sentenza prevista per dicembre, ma non c'è giorno in cui, sia a livello nazionale che locale, Sandra, non ci troviamo a raccontare situazioni di femminicidio o di violenza di qualsiasi tipo nei confronti delle donne.
Assolutamente, è stata una settimana purtroppo densa di fatti di cronaca, e a cominciare, ora tu hai citato il processo Cecchettin, che arriva in questa settimana a un punto focale. Ne parleremo anche con Marina, perché decideranno della responsabilità penale, giusto, non del femminicidio, se è così ho capito, Marina. Marina? Non è più in linea.
L'avvocata Marina Capponi, sentiamo, sì. Se eccoci.
Sì, vi sentivo male. Sì,
ecco. Si diceva che
allora sicuramente questa appunto è una settimana nella quale facciamo un focus su queste tematiche, anche appunto richiamati da questo processo che chiamerei veramente archetipico, perché porta in sé tutte le riflessioni che abbiamo fatto e che dobbiamo continuare a fare sul tema dei femminicidi, della violenza di genere, e che riassume in sé un po' tutte le problematiche, quindi ci fa soprattutto capire di come la violenza nei confronti delle donne sia un fattore assolutamente trasversale dal punto di vista dell'età, dal punto di vista sociale, culturale. Abbiamo appunto la centralità di questa relazione tra due persone molto giovani, con famiglie non marginali, con cultura, con quindi tutti, diciamo, quei requisiti, quelle possibilità di approccio ad una relazione sana che dovrebbero essere appunto riconoscibili. E invece è accaduto quanto può accadere appunto in ogni altra situazione in cui il rispetto nei confronti delle scelte della partner, che in questo caso erano veramente scelte esistenziali legate allo studio, legate al proprio futuro, legate ad una relazione che riconosceva come tossica, sono state, diciamo così, affrontate con un'assoluta e totale violenza, e quindi con la dimostrazione di una immaturità relazionale, una immaturità veramente affettiva. E infatti una delle riflessioni che viene da fare proprio ascoltando i vari passaggi di questo processo così, diciamo così, simbolico, e sono anche queste, cioè dove, a che punto siamo con l'educazione affettiva nei confronti dei giovani e giovanissimi soprattutto, perché bisogna sicuramente partire fin dalla prima infanzia un'educazione al rispetto, sicuramente a un comportamento paritario, ma soprattutto alla gestione delle proprie rabbie, delle proprie frustrazioni nell'ambito appunto sentimentale, nell'ambito delle relazioni. Quindi non stiamo parlando appunto dell'educazione sessuale, che spesso appunto crea una sorta di appunto muro ideologico e anche appunto così pregiudiziale, ma stiamo parlando veramente di una educazione alle relazioni.
Ecco, Marina, sì, scusami se ti interrompo perché purtroppo il tempo è sempre un po' tiranno. Mi interessava capire anche sul fronte della gestione delle relazioni, ma soprattutto sentimentale, non soltanto verso i figli, ma anche da parte degli stessi genitori verso se stessi, nel senso il padre di Giulia Cecchettin sta mostrando in questa fase, insomma, della sua vita e di fronte a questo enorme macchina, insomma, giudiziaria che si sta preparando, una compostezza e un controllo di questi sentimenti, insomma non si lascia al livore, alla rabbia, al sentimento di vendetta che magari, insomma, sarebbe lecito pensare, no? In queste persone sta comunicando un modo di reagire a queste situazioni che, insomma, la stampa sta recependo e sta raccontando nei suoi minimi particolari, e che fa pensare, insomma, fa pensare che le cose si possono affrontare con questa compostezza, ma soprattutto che cosa sta comunicando, secondo te, il padre di Giulia Cecchettin?
No, infatti Sandra, è una, diciamo, dimostrazione di come si può affrontare questo tema dal punto di vista educativo, perché in questo caso il padre di Giulia Cecchettin appare anche come educatore, quindi come una figura di riferimento per dei modelli di famiglia, di paternità, di mascolinità veramente diversi rispetto a quello che purtroppo a volte si sente, cioè attraverso i media molto frequentemente sentiamo reazioni di rabbia, reazioni inconsulte in cui l'elemento vendetta è più centrale rispetto a quello di un, diciamo così, sorta di, prima di tutto, di giustizia riparativa, perché sì, non si chiede appunto un intervento punitivo. Il padre di Giulia appare più interessato affinché il messaggio che lui fornisce, appunto un diverso modello, sia più pervasivo, che quindi vada, travalichi il singolo processo che è nei confronti delle singole,
certo,
persone,
certo,
e che riconosca le loro, diciamo così, personali responsabilità. Cioè qui c'è una responsabilità collettiva di cui quest'uomo, con una enorme compostezza, veramente in modo ammirevole, perché il dolore è incommensurabile, cioè perdere un figlio in quel modo è assolutamente indicibile, ma al pregio proprio questo suo coraggio di uscire fuori dallo
stretto, ecco, possiamo dire in termini proprio culturali. E su questo terreno io introduco la nostra non solo prossima ospite ma anche collaboratrice della trasmissione Un 25 novembre al mese, che, come dicevamo, riprenderà nella sua forma tradizionale, insomma, a questo punto da ottobre. Saluto la pedagogista e scrittrice Alessia Dulbecco. Buongiorno Alessia.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno.
Non so se condividi le riflessioni che abbiamo fatto finora. Sicuramente il caso di Giulia Cecchettin è diventato un simbolo sotto molti punti di vista, sia per quanto riguarda la mobilitazione che ne è scaturita attraverso anche come si è posta e le parole e i contenuti che ha condiviso la sorella Giulia, ma anche per tutto il percorso non solo giuridico ma anche familiare.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo e con quello che è stato detto prima, insomma, di questo mio intervento, perché credo proprio che sia necessario lavorare su un cambiamento culturale, e Gino Cecchettin in questo senso è un simbolo, nel vero senso della parola, di questo cambiamento di cui abbiamo tanto bisogno e rispetto al quale anche, come dire, nel nostro piccolo cerchiamo di impegnarci mese dopo mese.
Possiamo dire che siamo di fronte a una cultura che è malata. Spesso si richiamano prospettive di malattia rispetto agli aggressori o a chi ha commesso atti atti violenti nei confronti delle donne. Invece credo proprio che, e crediamo che sia a livello culturale che si debbano riconoscere quelli che sono i sintomi di una patologia che poi naturalmente, immagino Alessia, tu che scandagli anche come vengono narrate situazioni di questo tipo, vede nel linguaggio il suo manifestarsi più palese e anche più subdolo, se vogliamo.
Eh sì, purtroppo è questo il problema che insomma cerchiamo di sottolineare a più riprese, ripeto, c'è davvero un movimento che sta cercando di portare l'attenzione intanto sul linguaggio, perché la maggior parte delle notizie, per esempio, che riguardano fatti di cronaca e che hanno come oggetto un femminicidio, la parola femminicidio tendenzialmente non compare mai, non compare nel titolo, non compare nell'occhiello, non compare nemmeno nelle parole, no, che poi all'interno dell'articolo vengono utilizzate. Questo è già un segnale, perché non utilizzare le parole corrette nel momento in cui la lingua ce le offre, ce le mette a disposizione, è già significativo rispetto a una, come dire, omissione simbolica di un problema. E come dicevamo, il problema è di tipo culturale, quindi noi possiamo attenzionare la vita del singolo soggetto che compie quel tipo di atto. Nei confronti di Turetta abbiamo saputo, letto di tutto, nei confronti dei suoi familiari, cioè eventualmente raschiamo all'interno di quello che è il contenuto dentro il quale quel soggetto si muove, quindi per esempio la famiglia, il padre, la madre, eccetera, ma non guardiamo mai la problematica della violenza di genere in un'ottica sistemica, che coinvolge quindi il linguaggio, che coinvolge come dire, soggettività globale tutte le persone che si muovono in società, tutte le persone. Ed è anche un po' il motivo per cui ha fatto tanto clamore, per esempio, l'hashtag e poi tutto il movimento legato a tutti gli uomini, no? In realtà tutte le persone, anche le donne, perché purtroppo il sessismo è un sessismo sistemico dentro il quale siamo anche noi come donne alfabetizzate e educate ad accettarlo e ad accoglierlo, è un problema che ci coinvolge a livello collettivo, per cui dobbiamo trovare soluzioni che siano collettive, e soluzioni, aggiungo anche rispetto all'intervento di chi mi ha preceduto, che siano riparative, come giustamente è stato detto, perché l'obiettivo non è quello di trovare il colpevole e giustiziarlo, che poi è un po' il modo con cui spesso vengono date le notizie, no? Sembra che lo scopo sia quello di mettere alla gogna il soggetto, farlo scomparire dalla società e liberarsi di un problema. In realtà il problema si ripresenterà in altre spoglie, in altri soggetti.
Come purtroppo
altre...
abbiamo visto, insomma anche in questa settimana, se scandagliamo non solamente il territorio nazionale, ma anche quello locale, per esempio, Sandra, esatto. Scrivendo la parola donna sull'agenzia, non c'è giorno in cui non ci sia un arresto, un fermo perché ha violato il divieto di avvicinamento, perché è stato condannato per maltrattamenti. Insomma, sono episodi che si reiterano quotidianamente nelle diverse casistiche.
Sì, tra l'altro veniva da fare questa osservazione, visto che sei una linguista, insomma, e ci occupiamo proprio del senso e della valenza delle parole, che osservavano la Crusca, ma osservavano insomma anche tutti gli enti preposti alla scelta delle parole nell'uso comune, che femminicidio è una parola, un termine che è ricorso moltissimo l'anno scorso in particolare, ma più che la quantità si rifletteva sul fatto, sulla frequenza d'uso della parola femminicidio nella sua rilevanza dal punto di vista socioculturale, in quanto è presente ormai nell'uso comune, cioè è diventata parte del nostro vocabolario quotidiano. Questo dovrebbe insomma far scattare diversi campanelli d'allarme. Mi senti, Alessia?
Sì, ti sento.
Sì, no, dico, secondo te è un campanello d'allarme il fatto che sia diventato patrimonio quotidiano, nel senso ormai è un intercalare quasi, no, la parola femminicidio?
Assolutamente, in realtà però abbiamo bisogno di utilizzarlo, cioè abbiamo proprio bisogno di impiegare il concetto per ricordarci la specificità di questo tipo di fenomeno, cioè abbiamo la necessità di utilizzare la parola per associarla a tutta una serie di fenomeni che altrimenti passano per altro, cioè passano per dramma in famiglia, pensate a quante volte lo ascoltiamo questo tipo di costrutto, no? Oppure altre parole come, non so, ha perso il lavoro, dramma della gelosia, insomma tutta una serie di costruzioni appunto linguistiche che sminuiscono un problema, cioè ce lo fanno inserire da un punto di vista proprio semantico all'interno di un'altra categoria. È chiaro che poi dietro c'è anche un dramma personale, è evidente, nessuno lo mette in discussione, ma è significativo osservare quanto e come questa parola venga utilizzata. Poi ovviamente, come dire, le parole sono secondo me un simbolo fondamentale da utilizzare in maniera appropriata, poi ovviamente non bastano quelle, cioè abbiamo bisogno anche di una presa di consapevolezza. Le parole ci possono aiutare, usarle meglio ci può aiutare.
Insomma, dare un nome alle cose diventa fondamentale, esatto, perché è un passo verso la consapevolezza.
L'ultimo, esatto, caso, scomparsa da 7 giorni, trovata morta in una villetta, stiamo parlando del Parmense. Ecco, la parola femminicidio negli aggiornamenti che ritroviamo da ieri sera su questo caso non c'è, non appare, e quindi dobbiamo anche noi come operatori, operatrici dell'informazione identificare quelle che sono poi che emergono, insomma, da dinamiche evidenti, poi le motivazioni o il contesto naturalmente saranno le indagini che lo appureranno, ma di fatto il nome alle cose è fondamentale. Allora noi ringraziamo Alessia Dulbecco, Marina Capponi, ci risentiremo con le vostre pillole giuridiche, linguistiche da ottobre in un 25 novembre al mese, particolarmente felici di avervi in squadra, grazie, a sentirci.
Grazie a voi.
Ciao entrambe.
Ciao.
Ciao.
Dedichiamo un ultimo spazio sulle tracce di un 25 novembre al mese a una bella notizia, Sandra, che arriva dall'anno scorso, dalla primavera, all'apertura della Casa delle Donne. Questa Casa delle Donne, questa collettività che ha un luogo fisico, e anche questo è importante, alle Murate. Noi salutiamo la presidente di Nosotras e referente della Casa delle Donne, Isabella Mancini. Ben trovata, Isabella.
Buongiorno, grazie dell'invito e bentrovati agli ascoltatori e ascoltatrici.
Isabella, ricordiamo anche la gestione della Casa delle Donne, vedo una sua pluralità all'interno.
Direi un'ampia pluralità che va dalle 3 associazioni fondatrici, Nosotras, Associazione Spazio Costanza e Curendaia, insieme alle altre 17 realtà che compongono il parterre di lavoro e di confronto che portiamo avanti ormai da 5 anni, prima in modo informale, poi adesso all'interno di uno spazio fisico e formale insieme alla collaborazione con il Comune di Firenze, associazioni che vanno da quelle più piccole, più giovani, da Mamme per la Pelle, Edward, Corrente Alternata, Resto Io, Comitolo Perduto, WIC, Just Women, Uniche ma Plurale, a quelle più strutturate, penso ad Associazione Progetto Arcobaleno, Anelli Mancanti, Irios, Azione Gay e Lesbica, che fanno parte del nostro percorso di relazione all'interno della casa, proprio per trovare anche quei nuovi nomi a dare una realtà che dovrà essere differente, che quindi per poter essere rappresentata ha bisogno anche di altri linguaggi, e trovare questi linguaggi non è semplice, è complesso, appunto, quando si è cresciute anche noi all'interno di un modello di riferimento patriarcale.
Ecco Isabella, qui Sandra, ciao intanto, ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno, senti, quali sono le prossime attività della Casa delle Donne? Perché so che ci sono dei focus importanti.
Assolutamente, torniamo con le cose in casa dopo un'estate e una primavera dedicata a tantissimi incontri, libri come il Manifesto Pisolini di Virginia Cafari, soprattutto la mostra delle Diesis, che è stato un appuntamento estremamente importante, super vissuto non solo dai fiorentini e dai toscani ma anche da tante donne provenienti da tutta Italia grazie alla collaborazione con CGL Toscana. Torniamo con un nuovo logo siglato da Pilar Roca, con la quale stiamo facendo anche delle belle scintille che vedete poi brillare a novembre, per una serie di incontri come quello con Fatima Muriel, femminista colombiana in Italia, con COSPE la prossima settimana e alla Casa delle Donne l'8 di ottobre nel tardo pomeriggio. Invece la prossima settimana dal 2 al 5 in collaborazione con il Festival Equivalenze, che ha una serie di interventi all'interno delle Murate, tenetevi liberi il 3 di ottobre perché una serie di cose accadranno anche appunto alla Casa delle Donne. Ci sarà poi ancora tempo per iscriversi alla seconda edizione di Prime Minister, quindi per ragazze tra i 14 e i 19 anni in ascolto, ecco,
grandi protagoniste anche della nostra maratona elettorale nella prima edizione e nella partecipazione di queste ragazze a questo corso di formazione politica per giovani, appunto. Allora, Isabella, abbiamo davvero voluto aprire un collegamento con te in prospettiva rispetto alle tante attività della Casa delle Donne, ma c'è davvero una risonanza anche tematica rispetto a quello che andremo a trattare tra poco. Ci sposteremo negli studi di Controradio Web TV con Codice a Sbarre, storie di donne dal carcere, per un'iniziativa con Monica Sarzini, che porta avanti dei corsi di scrittura all'interno del carcere nella sezione femminile, e ci sarà un'iniziativa proprio promossa dalle curandaie. Ma di donne e carcere parleremo, e lo possiamo anticipare,
certo,
Sandra.
Certo, anzi, doveroso.
Nel nostro primo appuntamento di questa stagione, di un 25 novembre al mese, e ve ne occuperete anche voi come Casa delle Donne. È davvero un flash.
Sì, assolutamente, lo faremo appunto il 5 di dicembre insieme con Monica Sarsini, e poi ci sono anche una serie di iniziative che verranno promosse all'interno di uno spazio che è stato un carcere, quindi quale luogo migliore per poter riflettere su quelli che possono essere l'evoluzione anche degli spazi e dei luoghi. Parlavate prima di rigenerazione urbana, i collegamenti appunto sono molteplici.
Bene, grazie, sembra. Isabella Mancini, allora ci risentiremo e ci rivedremo alla Casa delle Donne, e anche in un 25 novembre al mese, prima puntata che tornerà l'ultimo venerdì di ottobre, 9:09. Rimanete su Controradio, perché tra poco andremo negli studi di Controradio Web TV con Codice a Sbarre, storie di donne dal carcere.
Ciao a tutti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
1 million ways to burn. Choose one.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 28, domenica 29 alle 21, la prima assoluta di Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, di e con Angela Antonini, inaugura la stagione del Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze.
Spettacolo ispirato alle Guerrilla Girls, collettivo che negli anni 80 ha denunciato la discriminazione sessista e razzista e la corruzione nell'arte in tutto il mondo. Info e biglietti, teatrodelledonne.com.
Prossima fermata, New Orleans.
Scusi, quest'autobus va in centro?
No, signora, va al Super Bowl.
Ma l'autobus non porta in America.
L'autobus no, ma il concorso di AT e Visa, sì.
Dal 20 al 30 settembre fai tap su uno dei nostri autobus o sulla tranvia. In palio c'è un viaggio a New Orleans per due persone per assistere al 59esimo Super Bowl. Regolamento completo su www.at-bus.it/Super Bowl.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino, talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
He
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Contraradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14 e in podcast su contraradio.it.
Hit List, solo su Controradio.
Che meraviglia.
Spostati negli studi di Controradio TV, dunque ci ascoltate in radio ma anche ci vedete sui nostri canali crossmediali, e mi hanno raggiunto due ospiti. Saluto subito Monica Sarsini, curatrice dell'antologia La Portavoce, il docente della devianza all'Università di Firenze Vincenzo Scalia, nostro ospite abbastanza frequentemente nei nostri studi. Ben trovati entrambi.
Grazie. Buongiorno,
grazie.
Buongiorno.
Vogliamo parlare di Codice a sbarre, storie di donne dal carcere. È un evento che si terrà domani in Piazza delle Cure, sarà una rappresentazione scenica, possiamo dire, di alcune parti dell'antologia di Monica Sarsini, che è artista e anche curatrice di Storicamente, un corso di scrittura all'interno dell'istituto per quanto riguarda le donne della sezione femminile del carcere di Sollicciano.
Allora, anche maschile.
Anche maschile.
Da vari anni.
anche maschile. Allora, entriamo con voi, ci date questa opportunità, siete una risorsa per noi, perché spesso raccontiamo il carcere da fuori le sbarre e invece in questo caso con voi in un processo culturale, creativo e sociologico cerchiamo di capirne di più dall'interno. Che strumento è il corso di scrittura? Che possibilità dà ai detenuti, peraltro Sarsini, in un contesto sociopolitico in cui invece di diritti e di possibilità anche nei contesti detentivi, insomma, ne vediamo e ne vengono tracciati contesti legislativi, insomma, sempre più repressivi?
Allora, io sono 15 anni che tengo dei corsi di scrittura creativa, prima solo nelle sezioni femminili e da qualche anno, da 5-6 anni, anche nella sezione maschile. E come si sa bene, la parola, l'uso della parola, il racconto creano una possibilità di prendere coscienza di sé e di fare un po' un percorso interiore che aiuta le persone a darsi più valore anche, no? A dare più stima alla propria vita, indipendentemente da un reato che possono avere compiuto, ma che non li totalizza, è una parte, no?
Reato che hanno compiuto ma che non li totalizza,
no,
forse
e
questo
poi
dovrebbe essere proprio il punto,
sì,
di partenza.
In più, dalla prima volta in cui sono entrata in carcere sono stata sopraffatta da tutta questa numerosa presenza femminile che aveva bisogno di raccontare all'esterno le malefatte che subiscono lì dentro, no? Sono poco in grado di prendere atto di quello che loro hanno compiuto, perché sono distrutte dalla condizione ingiusta, intollerabile che vivono lì dentro, no?
Spunto, poi ci torneremo, spunto interessantissimo, Scalia, perché nel percorso di riabilitazione e recupero, se non c'è un contesto che ti aiuta nella presa di coscienza, ma anzi fornisce ulteriori elementi di violenza, è una spirale da cui nessuno riesce a uscire, e poi naturalmente gli effetti li si rivedono nella società nel momento in cui si ritorna in un contesto di condivisione.
Assolutamente sì, perché come dire, oggi dice, se non c'è un contesto, oggi il contesto non c'è, tout court, no? Se pensiamo per esempio che gli psicologi ne abbiamo uno ogni 150 detenuti in certe carceri, tutto il personale cosiddetto trattamentale latita. E poi quanto all'esterno, non c'è più un mondo del lavoro che era disposto a recepire una manodopera anche dequalificata, perché c'è fuori fondamentalmente. Una volta si dicevano alcuni criminologi inglesi, che il carcere era less eligible, cioè meno preferibile dei lavori sottopagati e dequalificati. Oggi al contrario, ahimè, il carcere comunque paradossalmente ti dà un letto, ti dà un posto dove stare. Infatti c'erano casi di detenuti che non volevano uscire, oppure sui suicidi, molti proprio si suicidano un momento prima di essere scarcerati. Però dall'altra parte la risocializzazione proprio non c'è, non c'è che cosa proporre a questi detenuti, e quindi senza di questo, sì, il carcere diventa una vera e propria crime academy, perché i detenuti sono isolati dalla società, tagliano anche i legami di prossimità, quelli più immediati, con i parenti, con gli amici. No, nel libro di Monica, per esempio, si vede il fatto che c'erano alcuni dei genitori che dicevano alle detenute: tu te ne devi andare in carcere perché tu hai gettato la vergogna su di noi, sui tuoi figli, quindi te ne devi andare lì. Devi stare lì e non devi più farti vedere. I mariti che si rifacevano una vita. Quindi un laboratorio come quello di Monica è sicuramente un'occasione. Intanto perché la scrittura è il mezzo supremo per eccellenza per elaborare gli studi traumatici. Dicevo oggi una battuta con una mia collega che Luigi Tenco scriveva: quando sono triste scrivo canzoni, quando sono contento esco. I detenuti non hanno la possibilità di uscire. Quindi c'è questa elaborazione dei propri vissuti attraverso la scrittura che è molto importante, e poi perché scoprono anche delle qualità che loro stessi non sospettavano di avere, come quello di utilizzare la scrittura, di raccontare se stessi, di ricreare, di creare delle storie, certo, dei contesti nuovi.
E soprattutto si crea tra di loro una relazione più costruttiva e positiva, perché loro scrivono durante la settimana nella cella.
Ecco, questo volevo chiedere.
E quando ci incontriamo, loro che non hanno il computer, non hanno niente, portano a mano quello che hanno scritto, lo leggiamo tutte insieme a voce alta e tutte insieme lavoriamo a renderlo racconto, nella speranza di vincere i vari concorsi letterari a cui le faccio partecipare, o nell'ottica della realizzazione di un'antologia. Ne abbiamo già pubblicate 4 che hanno avuto un grandissimo successo, e ci vuole per loro un obiettivo, soprattutto quello dei concorsi è molto importante perché vincono dei soldi di cui loro hanno estremamente bisogno, no?
Veniamo alla portavoce, racconti delle detenute di Sollicciano. Non stiamo parlando di vita non vera, stiamo parlando qui di vita vera, è importante ricordarlo, non è un romanzo, no. una raccolta di testi appunto inventati, ma chi è Cosetta? Chi è questa portavoce che fa un po' da tramite?
Se posso parlare di lei, che purtroppo è morta ora. Cosetta era una detenuta abbastanza anzianotta che veniva dalle montagne dell'Amiata, un po' piccoletta, un po' con i baffi, un po' una personcina estranea, no, a quel tipo di caratteristiche proprie di una della maggioranza di queste detenute, che sono quasi tutte tossiche e sono molto aggressive, sono molto competitive l'una con l'altra. E lei ha cominciato a venire al corso e era bravissima, faceva la brutta copia, ma non aveva mai scritto niente in vita sua, e ha cominciato a vincere i concorsi, no? E quindi le altre erano tutte carine con lei, lei si poteva comprare con quei soldi per tingersi i capelli, comprarsi le mutande, perché a volte non hanno, arrivano lì anche senza le mutande, e quindi è diventata un po' la beniamina del corso e ha trascinato anche le altre a venire, no? E nell'antologia io ho un po' utilizzato lei per creare come questo lungo monologo nel quale appare come se fosse lei che racconta di tutte, in realtà le faccio raccontare quello che tutte le altre detenute hanno scritto su di sé in racconti più brevi, che non era più bello creare questa
quando
portavoce.
Una detenuta vede l'oggetto e vede il suo testo dentro un qualcosa che va fuori dal carcere, qual è l'atteggiamento, la prima reazione?
Per esempio mi ricordo la mia carissima ormai amica Agnese Costagli, che è stata detenuta per 8 anni, e io le avevo detto: fin quando rimani qui io non vado via, e poi è uscita lei e io continuo ad andare. E lei, che ha vinto anche il premio Goliarda Sapienza, hanno fatto da un suo racconto, Ada Negri ha fatto un film, un documentario che è stato trasmesso sulla Rai 3 2 volte, l'hanno presa, l'hanno portata con l'autista a Roma, e lei mi ha detto, poi Fofi mi ha chiesto di pubblicare un suo racconto sulla rivista Lo Straniero e mi ha chiesto un piccolo curriculum su di lei, no? Allora lei, mentre lo preparava, mi ha detto: sai Monica, prima potevo dire solo è entrata in carcere, è uscita, è rientrata e ora posso dire ha pubblicato, ha vinto il concorso e quindi lei non delinque più, ha questa, come racconta quando viene con me o all'università, gentilmente Vincenzo ci invita, o così lei dice, io per rispetto alle persone che hanno creduto in me e per la fierezza che ho ora della mia persona non mi posso più permettere di perdere il filo, quindi è una cosa veramente bella, no?
Cercheremo di trovare occasioni anche per avere la possibilità di condividere magari nei nostri studi queste esperienze, queste storie, Scalia, storie di rigenerazione umana. Si parla tanto di rigenerazione in ottica ambientale, no? Nel rapporto uomo-natura, ma c'è anche una rigenerazione interiore che deve essere consentita.
Sì, per esempio c'è un criminologo inglese, Shad Maruna, che parla di desistance, cioè a un certo punto si desiste dal delinquere, come nel caso di Cosetta che citava Monica. Tra l'altro mi permetto di dire, per fare un piccolo inciso, il bello di Monica qual è in questo laboratorio? Che i detenuti, i ragazzi che e le ragazze che partecipano al laboratorio, le tratta come delle persone, gli portano da scrivere e lei dice, e che cosa mai scritto? Che cosa vuoi andare? Sì. Dove vuoi andare? Quindi questo è importante perché appunto riesce ad attivare, diceva la teoria della desistenza, cioè a un certo punto deve scattare qualcosa, per cui c'è un punto di rottura tra quello che si è stati e quello che si è. E Monica con questo laboratorio riesce a farlo benissimo, proprio perché parlavamo della rielaborazione, della scoperta, della riscoperta di avere delle capacità che magari non si era avuto modo e opportunità di esprimere. Quindi questo innesca una serie di energie che liberano in senso positivo tutti quegli aspetti dell'identità che erano magari celati o che erano stati rimossi, e questo è un esercizio appunto di rigenerazione, di riscoperta in qualche modo. Poi io dico, c'è una specie di doppia stigmatizzazione che soffrono i detenuti, quelli all'esterno, l'abbiamo visto prima, dicevo, i parenti, gli amici non ne vogliono sapere niente, la società meno ancora, quella all'interno che rispetta i rapporti con gli altri detenuti, perché anche in carcere ci sono delle gerarchie, no? E queste gerarchie delle volte sono spietate. Quindi l'esercizio della scrittura è un esercizio di resistenza non solo alla stigmatizzazione che viene dalla società, ma anche alla stigmatizzazione che si soffre all'interno, ovviamente anche da parte del personale penitenziario, perché magari un po' per mancanza di mezzi, un po' per incapacità proprio di comprendere le situazioni, il personale penitenziario dice sì vabbè, tu sei il solito che o la solita che mi vuole fare la storiella, tu non puoi essere considerato. Invece così con la scrittura viene fuori l'identità personale,
è uno strumento anche di credibilità, no? Sì. Rispetto a una nuova prospettiva. Ma da quanti anni, dicevamo, Sarzini, in questi 15 anni, da un punto di vista del contesto che ospita e delle strutture che danno questa possibilità, ha riscontrato una contrazione del...
Sì, ho riscontrato una contrazione. Uno, immaginavo, per esempio, dalle donne non mi fanno più andare da 2 anni. E, io ho, grazie alla presenza per un periodo molto breve della direttrice Giampiccolo, che è direttrice del carcere di Volterra e che è stata direttrice del carcere di Sollicciano, ho potuto, grazie a lei che è molto aperta nel tentativo di creare dei ponti fra il dentro e il fuori, ho avuto l'opportunità, però purtroppo soltanto al maschile, perché al maschile ci sono le classi e quindi è più facile per i sorveglianti accompagnare questi ospiti esterni. Ho chiesto se era possibile far partecipare al corso persone esterne gratuitamente che vengono a fare il corso insieme ai detenuti, che è una cosa veramente bella, perché gli esterni fanno una bella esperienza, si rendono conto e anche rivedono un attimo quello che scrivono, che a volte è pieno di narcisismo, ma non raccontano cose che vale la pena di lei. E poi per i detenuti, che possono stare seduti accanto anche a donne, perché fra donne e uomini non c'è modo di fare niente. E in più ho la grandissima fortuna di aver avuto la disponibilità da parte di numerosi professori universitari, Vincenzo, scrittori, poeti, giornalisti, sindacalisti, che anche da fuori di Firenze, Napoli, Roma sono disponibili a venire gratuitamente a incontrare durante l'anno del corso i detenuti per conversare con loro su Montanari, Padre Bernardo, insomma una quantità meravigliosa di persone gentilissime e autorevoli che raccontano ai detenuti in un dialogo che cos'è
è un'esperienza senz'altro a livello collettivo bellissimo, sì, un'opportunità per tutti.
E che mi ha dato molta serenità, perché mi sento meno isolata in questa cosa che non è facile, no?
Immagino anche per la responsabilità, sì, che comunque deriva, sì, da tutto questo, anche a livello empatico.
Sì,
solamente
a livello empatico.
Si sente un po' una mosca bianca nel suo percorso, tornando al discorso della solitudine.
Ora meno, grazie a Vincenzo, Baldo Fadini, tutti questi filosofi.
Allora, abbiamo poco tempo, ma vogliamo dare qualche informazione anche poi sull'evento, lo faremo in conclusione tra poco. Professor Scalia, dagli studenti, dall'università, ai testi che lei scrive, agli studi che fa, al contesto carcerario, carne viva, quando è entrato dentro, anche solo a livello personale, cosa ha riscontrato che non si immaginava né da studioso né da persona?
Né da studioso né da persona, devo dire, non mi immaginavo questa partecipazione attiva, questa motivazione, questa empatia che si è creata. Appunto, mi rifaccio al discorso che facevo prima. Monica ha il pregio che li fa sentire delle persone normali, soprattutto che se gli fa il rimprovero, e gli fa il rimprovero perché è molto rigorosa dal punto di vista della tecnica narrativa, dell'utilizzo dell'italiano, anche se magari qualcuno dice vabbè, non lo scrivi bene l'italiano, ci lavoriamo insieme, però riesce a stimolarli. Cioè, il messaggio che hanno da questo laboratorio è che loro sono delle persone intrattengono un rapporto dialogico, che è un rapporto che invece col personale trattamentale o di sorveglianza, per tutta una serie di ragioni, non si crea. Cioè, o un rapporto di adesione formale o un rapporto strumentale. Invece questa strumentalità in questa esperienza, in questo laboratorio, non c'è. Viene fuori proprio la voglia, probabilmente ci sarà anche la parte strumentale, come dicevamo prima, dell'incentivo,
certo.
Della possibilità di
incentivare. Ma mi sta rispondendo sia come studioso che come persona?
Sì, come assolutamente, perché io non mi aspettavo, ma anche fuori da noi, laboratorio di scrittura creativa, scusatemi un po' la trivialità, ma c'è chi la fa perché per noia, c'è chi lo fa perché spera di trovare il partner o la partner del laboratorio di scrittura creativa. Loro invece scoprono un mondo che non avevano mai conosciuto, quindi questo mi ha spiazzato. Io pensavo, appunto, giustamente, anche legittimamente, i detenuti seguono questo laboratorio perché è un modo per non restare in cella a vedere la televisione. Invece ho scoperto che magari quello è il pretesto iniziale, però poi lì si trovano coinvolti e si trovano ad essere partecipi. È un bellissimo rituale collettivo che ognuno fa a gara per leggere. No, leggo prima io la mia esperienza. No,
ma
prima...
poi è importante, secondo me, perché si crea tra di loro una relazione di ascolto, perché
che non sono le solite dinamiche.
Sì, e non si dicono solo te quando esci, quando ce l'ha il processo, ecco. Oppure poi gli uomini soprattutto sono molto più resti a parlare a partire,
certo,
da sé,
certo.
Invece lì magari uno scrive sulla mamma e giù tutti poi cominciano a raccontare della loro infanzia.
Il calabrese che racconta,
sì,
dei salami e dei capicolli,
sì, sì,
mangiati al camino,
sì. Allora, 9:25 minuti, vi richiamo all'ordine perché siamo in chiusura, perché c'è questa immagine di sfondo per chi ci vede sui nostri canali crossmediali, perché è la copertina del libro La portavoce, racconti delle detenute di Sollicciano, peraltro sono creazioni fatte proprio da Monica Sarsini, e l'appuntamento, lo ricordiamo, è domani in Piazza delle Cure, organizzato dalle curandaie, lettura scenica dell'antologia, grazie anche alla partecipazione, interpretazione e cura del trio Ginaica.
Sì, che sono tre donne bravissime, Caterina, ora i nomi te li dico, Caterina Fornaciari, Giada Moretti e Agnese Focardi che suona l'arpa, Giada il sassofono e Caterina recita.
Non perdetevi questo appuntamento di letture sceniche e conversazioni sul carcere proprio con Monica Sarsini e Vincenzo Scalia, che ringraziamo e che vorremmo ritrovare anche nei nostri studi, magari anche con ospiti e testimonianze dirette. Grazie ancora.
Grazie
per essere state con noi. Adesso la linea torna naturalmente sulle frequenze di Controradio per quanto riguarda l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo e poi a ovest di Padalino e l'informazione regionale che tornerà alle 12:45. Grazie per averci seguito.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.